Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Stiamo parlando del tema della pace e ci serviamo del compendio della dottrina sociale della Chiesa, un testo del Magistero del 2004, di 20 anni, poco più di 20 anni fa, che contiene in sé, divisi per argomenti e quindi per capitoli, tutti i principali documenti del Magistero sociale della Chiesa, le encicliche, le esortazioni apostoliche, i documenti delle diverse congregazioni, naturalmente fino al 2004, cioè fino a 20 anni fa. Stiamo trattando il tema della pace, che è uno dei temi principali della dottrina sociale della Chiesa. La pace è l'esito a cui la dottrina sociale dovrebbe tendere, cioè la costruzione di un mondo pacificato, cioè di un mondo rispettoso di quella realtà, di quell'ordine impresso nella creazione dall'opera di Dio, dal creatore, scritto dentro la coscienza di ogni uomo e è scritto nella natura, nella legge naturale che ogni uomo dovrebbe poter cogliere con la sua intelligenza, con la sua ragione, essendo creato a somiglianza di Dio, a somiglianza del creatore. La creatura dovrebbe trovare in sé, se si analizza coscientemente, correttamente, i principi che dentro di sé appunto ha lasciato il Dio che l'ha creata. Tutto questo è un tema estremamente importante, secondo me, perché permette alla Chiesa, ai cattolici, di essere presenti nella vita pubblica con un progetto di società conforme alla giustizia, alla verità, alla realtà, e non essere subalterni delle ideologie dominanti che si susseguono nella storia del mondo. Purtroppo questa dottrina sociale non è conosciuta dalla grande maggioranza dei cattolici, non viene quasi mai evocata nella pastorale usata generalmente. Ecco, cioè non è un tema, se voi leggete le pubblicazioni, gli interventi, vi rendete conto che la dottrina sociale della Chiesa è una cosa messa molto da parte. Ci fu un grande periodo, soprattutto fino al 1961, quando San Giovanni XXIII scrisse la Mater et Magistra. Poi ci fu un periodo di grande sviluppo della dottrina sociale, poi ci fu un periodo di silenzio. Negli anni 70-80 la Chiesa subì un po' la grande avanzata dell'ideologia marxista, che sembrò vicinissima a conquistare il potere, non tanto il potere politico militare che ci interessa poco in questa fase, ma proprio il potere, il consenso di tanta parte del mondo. E la Chiesa anche in Italia era l'epoca del catto comunismo, dei cristiani per il socialismo, era l'epoca della teologia della liberazione in America Latina. Ci fu un momento di grande difficoltà, cioè di timore proprio a esprimere con chiarezza la propria identità. Ma poi tornò alla ribalta, soprattutto la dottrina sociale della Chiesa tornò alla ribalta, soprattutto durante il pontificato di San Giovanni Paolo II, con tre grandi, importanti encicliche sociali, la Laborem Exercens, dedicata al tema del lavoro, la Sollicitudo Rei Socialis sul tema dello sviluppo, e la Centesimus Annus, nel centesimo anniversario della Rerum Novarum, l'enciclica di Leone XIII, che nel 1891 inaugurò appunto quella che venne chiamata dottrina sociale. Non che prima non ci fosse, ma non era elaborata, non era articolata, diciamo così, anche perché non c'era la necessità impellente di dare delle indicazioni ai cattolici. C'era una società che in qualche modo, con grande fatica, con grandi debolezze, con grandi errori, molta incertezza, però era una società fino all'epoca della Rivoluzione francese che non metteva in discussione in modo radicale i principi cristiani, nessuno metteva in discussione la famiglia o la proprietà o alcuni dei principi fondamentali dello stare insieme o l'importanza pubblica della religione. Quando questo cominciò ad avvenire dopo nell'Ottocento, dopo la Rivoluzione francese, allora la Chiesa piano piano sentì il bisogno di articolare la propria proposta, il proprio pensiero. E nacque quella che c'era già, ma in nuce, poi divenne esplicita, divenne articolata appunto la dottrina sociale della Chiesa. E la prima enciclica che inaugura, diciamo così, questo itinerario fu appunto l'enciclica sulla questione operaia del 1891, dell'allora pontefice Leone XIII. 100 anni dopo, San Giovanni Paolo II scrive la Centesimus Annus e la scrive 2 anni dopo la caduta del muro di Berlino, finita l'epoca delle ideologie, con il fallimento dell'ultima grande ideologia che aveva progettato di conquistare il mondo, il comunismo. Nasce questa epoca nella quale ci troviamo ancora oggi, un'epoca confusa, un'epoca dominata, dirà Benedetto XVI, dalla dittatura del relativismo, cioè dall'assenza del tema della verità. Ecco, la grande assente nel dibattito pubblico oggi è la verità, cioè la consapevolezza che può essere, che esiste una verità, un progetto di Dio sull'uomo e sulla società, a cui gli uomini dovrebbero cercare di conformarsi. Questa è la dottrina sociale delle Chiese, cioè il tentativo di organizzare la società nel tempo, quindi la società temporale, secondo le indicazioni del progetto di Dio. Dove si trova il progetto di Dio? Beh, il progetto di Dio si trova nella legge naturale, nella natura, nella realtà. Mentre le ideologie sono un tentativo di manipolare la realtà. Pensate all'esempio più classico, cioè l'uomo e la donna, maschio e femmina sono stati creati, no? E quindi l'ideologia gender cerca di manipolare questa cosa. No, non è vero. È quello che si sentono, non c'è una realtà, non c'è una natura. Oppure pensate all'uomo animale sociale, cioè che si realizza attraverso le relazioni che costruisce. E invece l'individualismo, no? Homo homini lupus, cioè l'uomo che pensa a se stesso e soltanto al suo benessere, dimenticandosi che è attraverso la relazione con gli altri che costruisce anche per sé una vita migliore. Oppure pensate al matrimonio, alla famiglia, no? Che è in natura, cioè è dall'unione dell'uomo e della donna che nasce la famiglia, cioè che nasce la trasmissione della vita. Questo non c'è bisogno, non ci dovrebbe essere bisogno di spiegarlo, perché è la realtà che ce lo dice. Noi lo vediamo, no? Invece oggi le ideologie mettono in discussione questo, no? No, beh, no, la famiglia non è soltanto l'uomo e la donna, può essere anche l'uomo e l'uomo, la donna e la donna, possono essere diverse modalità, no? Cioè il tentativo di piegare la realtà a un proprio progetto umano, questa è l'ideologia. Allora, di fronte a questa sfida, la Chiesa sente il bisogno di organizzare un pensiero, dice no, la realtà non si difende da sola, non, dobbiamo in qualche modo spiegare perché sono errori quelli proposti dalle ideologie e come, quale può essere la strada per costruire un mondo migliore, un mondo dove sia più facile santificarsi, salvarsi, dove ci sia più giustizia, più libertà, più verità. Ecco, questo è un po' il progetto della dottrina sociale, ben spiegato nella Centesimus Annus da Giovanni Paolo II. Poi ci saranno i successori, le encicliche sociali di Papa Francesco, ma anche quella da Caritas in Veritate di Benedetto XVI, eccetera. Bene, noi oggi, anche per un richiamo della realtà, della storia, dell'attualità, stiamo esaminando la parte del compendio della dottrina sociale relativa alla pace. Che cos'è la pace? La tranquillità nell'ordine, quindi presuppone che ci sia un ordine, che ci sia quindi una giustizia, una verità che vengono rispettate. Il capitolo parla prima degli aspetti biblici dell'idea di pace, poi la pace come frutto della giustizia e della carità, e adesso stiamo vedendo come il fallimento della pace sia la guerra, sia il fallimento della pace, sia l'esito del fallimento della guerra. Abbiamo cominciato a vedere martedì scorso il tema della legittima difesa di fronte alla guerra. E siamo arrivati al numero 502, per chi volesse seguire il testo, difendere la pace. La pace va difesa, cioè non è un dato scontato, non si impone da sola, spesso ha bisogno di molta forza. E questo perché, non dimentichiamoci mai di un piccolo dettaglio che ha delle grandi conseguenze, cioè il peccato originale, no? Una delle caratteristiche più nefaste delle ideologie è quella di negare che l'uomo sia stato indebolito, ferito dal peccato originale. Anzi, le ideologie proprio lo negano, negano l'esistenza di un peccato originale, significa negare la realtà, basta avere dei bambini per rendersi conto di come il peccato originale sia insito nella natura umana, post peccato, no? Il bambino è tendenzialmente, appena comincia ad avere qualche anno, è portato a ribellarsi all'ordine, cioè a quello che sarebbe giusto anche per lui, a quello che gli viene chiesto, eccetera. E questo perché dentro di lui c'è il bene, c'è la tendenza anche al male, cioè il richiamo, diciamo così, di quel signore con le corna che è il demonio che c'è, anche se se ne parla poco, ma tuttavia c'è, e non si fa fatica a vederne gli effetti, no? Basta leggere un giornale, ascoltare un telegiornale per rendersi conto di come la guerra, l'odio, gli omicidi, i furti siano tutti frutto della presenza del demonio nella società, nella vita degli uomini e del fatto che molti uomini cadono nella tentazione di sottoposta dal demonio. Ora, tutte queste cose sono molto difficili da spiegare oggi a chi non ha il dono della fede, spesso anche a chi ha il dono della fede, perché se uno non studia la dottrina della Chiesa, il catechismo della Chiesa Cattolica, per fare un esempio, che è la cosa più importante, più autorevole che abbiamo, e poi tutte queste cose vengono dimenticate, un po' perché non sono ricordate anche nelle omelie, nelle catechesi, cioè lo fa molto spesso il Papa, ma purtroppo bisogna anche dire che il Papa non è poi ripreso come meriterebbe. È bello vedere anche tanto affetto che c'è nei confronti del Papa, che adesso è ammalato, eccetera, ma credo che il miglior affetto che potremmo dimostrare nei confronti del pontefice è di prendere i suoi interventi, rilanciarli, leggerli, farli leggere. L'ho già detto tante volte, ma lo ripeto, c'è un documento straordinario, bellissimo, che è l'enciclica sul Sacro Cuore, e però non viene. Adesso vedremo, magari. Spero di essere smentito per il mese di giugno, che è dedicato al Sacro Cuore, che venga presentata la sua enciclica così bella, ma temo che non avverrà. Quindi noi vediamo che da una parte i singoli, ma anche le società, cioè le guerre, sono una conseguenza del peccato originale, che spinge molti uomini a desiderare un potere sempre maggiore, a odiare in maniera sempre più profonda, a non perdonare, a non essere capaci di perdonare, di soprassedere di fronte al male. E quindi è giusto ed è bene che ci sia qualcheduno che difende la giustizia, sia internamente, pensate al lavoro straordinariamente importante e prezioso che fanno le polizie, i carabinieri in Italia, cioè per difendere l'innocente, il più debole, no? Dalla violenza, dalla criminalità. Ma pensate anche alle guerre, cioè poi c'è bisogno che qualcuno difenda la giustizia quando viene violata, no? Il caso di questi giorni, di questi anni è l'Ucraina, il popolo ucraino ha deciso di difendersi quando è stato invaso da un esercito straniero. E questo è una cosa di cui prendere atto, potevano farlo, poteva sottomettersi, sarebbe stata una grande ingiustizia, forse avrebbe risparmiato, anzi, sì, probabilmente avrebbe risparmiato tante vite, anche se non si sa come si sarebbe svolta poi la repressione del vincitore nei confronti del vinto. Ma non l'ha fatto, cioè ha esercitato questo diritto-dovere di difendere la libertà, il diritto di un popolo di non essere aggredito, di non essere invaso e di poter scegliere liberamente il proprio futuro. E ne è nata una guerra nel cuore dell'Europa che ha preoccupato molti e che continua purtroppo, ahimè. Ma il popolo ucraino ha potuto resistere, ribellarsi perché c'era un esercito. C'era un esercito che si è organizzato e ha difeso il proprio territorio e difende il proprio territorio così come ha potuto. E questa è una forma di legittima difesa, di difesa legittima, cioè. Non è, dice, ma fanno la guerra? Sì, fanno la guerra per rispondere a una guerra, per difendersi, per difendere la propria libertà da un aggressore, come il poliziotto che difende il giovane o la giovane aggredita o la persona anziana, o che difende l'ordine pubblico dalla criminalità organizzata o piuttosto che dalla criminalità politica, ideologica, eccetera. Allora, numero 502, le esigenze della legittima difesa giustificano l'esistenza negli stati delle forze armate, la cui azione deve essere posta al servizio della pace. Coloro i quali presidiano con tale spirito la sicurezza e la libertà di un paese danno un autentico contributo alla pace. Ogni persona che presta servizio nelle forze armate è concretamente chiamata a difendere il bene, la verità e la giustizia nel mondo. Non pochi sono coloro che in tale contesto hanno sacrificato la propria vita per quei valori e per difendere vite innocenti. Ci sono molti soldati o poliziotti che hanno dato la vita. E quasi tutti i giorni questo accade. Il crescente numero di militari che operano in seno alle forze multinazionali nell'ambito delle missioni umanitarie di pace promosse dalle Nazioni Unite è un fatto significativo. E qui rimanda in nota a Giovanni Paolo II, un messaggio che diede nel 1994 agli ordinari militari. Gli ordinari militari sono quei vescovi che gestiscono il rapporto dei sacerdoti, dei cappellani con le forze armate. Ci sono molte, per esempio, molte presenze di militari, cosiddette forze multinazionali, che sono con più o meno successo messe a dividere i contendenti in una zona di guerra, dove è possibile che questo avvenga. Non dappertutto è possibile, per esempio non in Palestina in questo momento, non in Ucraina in questo momento, dove è in corso una guerra frontale, sono in corso guerre frontali, però ci sono missioni umanitarie che ci sono, per esempio, sotto l'egida della NATO nella ex Jugoslavia per impedire la ripresa delle guerre che ci furono negli anni 90 nella ex Jugoslavia. Ci sono forze multinazionali in Libano, per esempio, paese sempre a rischio, in altre parti del mondo. Ogni membro delle forze armate è moralmente obbligato ad opporsi agli ordini che incitano a compiere crimini contro il diritto delle genti e i suoi principi universali. I militari rimangono pienamente responsabili degli atti che compiono in violazione dei diritti delle persone e dei popoli o delle norme del diritto internazionale umanitario. Tali atti non si possono giustificare con il motivo dell'obbedienza a ordini superiori. Questo perché in molte circostanze, per esempio in occasione del processo di Norimberga contro i gerarchi nazionalsocialisti, molti si trincerarono, molti, alcuni si trincerarono di fronte, ma noi abbiamo obbedito a degli ordini che abbiamo ricevuto. Ecco. C'è un limite di coscienza, l'uomo, il militare che ricevesse un ordine palesemente contrario al diritto naturale e quindi alla giustizia, in coscienza non deve seguirlo quest'ordine, anche se questo gli può costare la libertà, la carriera, magari in qualche caso addirittura la vita. Gli obiettori di coscienza, questi sono gli obiettori di coscienza, quelli che anzi, no, per la verità, gli obiettori di coscienza non sono quelli che si rifiutano di obbedire a un singolo ordine, ma sono quelli che si rifiutano di fare il militare. Cosa dice il compendio? Gli obiettori di coscienza, i quali rifiutano in via di principio di effettuare il servizio militare nei casi in cui sia obbligatorio, poiché la loro coscienza li porta a respingere qualsiasi uso della forza oppure la partecipazione a un determinato conflitto, devono essere disponibili gli obiettori di coscienza a svolgere altri tipi di servizio. Dice il Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, sembra giusto che le leggi provvedano con comprensione al caso di chi per motivi di coscienza ricusa di usare le armi, mentre accetta un'altra forma di servizio alla comunità umana. Il concetto è che deve però dare un contributo al bene comune e quindi sostituire il servizio militare con un servizio civile o qualcosa di analogo che serva al bene. Questo è un principio molto importante, cioè l'uomo è un animale sociale, è un animale politico, diceva Aristotele. Cioè è un essere che vive in relazione con gli altri e ha dei doveri nei confronti della patria, cioè della comunità. Può non essere, non se, mettiamo il caso del servizio obbligatorio, può per motivi di coscienza dire io non posso usare, non mi sento di usare le armi. Però deve corrispondere al bene comune in un'altra maniera. Ecco, perché ognuno di noi ha dei doveri nei confronti degli altri, ma non degli altri singoli, familiari, amici, eccetera, ma degli altri intesi proprio come comunità nei confronti della patria. Il dovere di proteggere gli innocenti. Siamo al 504. Il diritto all'uso della forza per scopi di legittima difesa è associato al dovere di proteggere e aiutare le vittime innocenti che non possono difendersi dall'aggressione. Nei conflitti dell'era moderna, frequentemente interni a uno stesso Stato, le disposizioni del diritto internazionale umanitario devono essere pienamente rispettate. In troppe circostanze la popolazione civile è colpita, a volte persino come obiettivo bellico. In alcuni casi viene brutalmente massacrata o sradicata dalle proprie case e dalla propria terra con trasferimenti forzati sotto il protesto di una pulizia etnica inaccettabile. In tali tragiche circostanze è necessario che gli aiuti umanitari raggiungano la popolazione civile e che non siano mai utilizzati per condizionare i beneficiari. Il bene della persona umana deve avere la precedenza sugli interessi delle parti in conflitto. Pensate per esempio al caso dei bambini ucraini che sono stati rapiti dalle forze dell'esercito russo che ha invaso una parte dell'Ucraina. E si parla di 18.000-17.000 bambini che sono stati rapiti sostanzialmente, portati in Russia con l'obiettivo di farli diventare dei cittadini russi, insomma. Bambini molto piccoli, da neonati, da 0 fino a 16 anni, 17 anni. Ecco, questa è una delle cose che necessitano, dove è possibile naturalmente, un intervento rappresenta un intervento giustificato per liberarli. anche potendo, usando la forza. Cioè, la legittima difesa si manifesta in queste cose, cioè quando c'è palesemente un'ingiustizia, ci dovrebbe essere qualcuno in grado di fare rispettare la giustizia. E questo qualcuno può usare la forza e se usa la forza fa bene, non solo vabbè, deve purtroppo usarla, no, fa bene usarla. Peccherebbe se non la usasse. Cioè, anche da un punto di vista cristiano, un poliziotto che non difendesse l'innocente non solo verrebbe meno al suo dovere, ma verrebbe meno anche al dovere nei confronti di Dio, perché Dio gli chiederebbe conto di questa sua mancanza di coraggio, di coraggio per difendere la giustizia. Il principio di umanità iscritto nella coscienza di ogni uomo, di ogni persona e popolo, comporta l'obbligo di tenere al riparo la popolazione civile dagli effetti della guerra. Scrive Giovanni Paolo II in un discorso del 1999. Quel minimo di protezione della dignità di ogni essere umano garantito dal diritto internazionale umanitario è troppo spesso violato in nome di esigenze militari o politiche che mai dovrebbero avere il sopravvento sul valore della persona umana. Si avverte oggi la necessità di trovare un nuovo consenso sui principi umanitari e di rafforzarne i fondamenti per impedire il ripetersi di atrocità e di abusi. Una particolare categoria di vittime della guerra è quella dei rifugiati, costretti dai combattimenti a fuggire dai luoghi in cui vivono abitualmente fino a trovare riparo in paesi diversi da quelli in cui sono nati. La Chiesa è loro vicina non solo con la presenza pastorale e con il soccorso materiale, ma anche con l'impegno a difendere la loro dignità umana. Dice sempre Giovanni Paolo II nel 1990, la sollecitudine per i rifugiati deve spingersi a riaffermare e a sottolineare i diritti umani, universalmente riconosciuti, e a chiedere che anche per essi siano effettivamente realizzati. Qui è molto importante perché cioè, i rifugiati è un altro caso molto, molto attuale. Ci sono molte guerre, soprattutto in Africa. Oggi, dopo l'invasione dell'Ucraina, anche in Europa, milioni di persone che sono dovute scappare a causa della guerra. Mi pare che ci siano 7-8 milioni di ucraini all'estero oggi. Quasi tutte le donne e i bambini, gli uomini sono rimasti a combattere, ma le donne sono state mandate all'estero proprio per allontanare il più possibile, o all'estero o nella parte occidentale del paese, per allontanarle il più possibile dal conflitto. È chiaro che la Chiesa sente il dovere di proteggere queste persone. Non è compito della Chiesa poi integrarle, quante ne può integrare, con che equilibrio. Sono tutti problemi politici molto gravi e molto importanti, su cui c'è un oggettivo conflitto ideologico oggi. Ci sono quelli che tutti vanno accolti, vanno integrati, vanno portati, e questa è una forma di demagogia che non fa bene né a chi viene ospitato, perché poi in realtà non verrebbe veramente aiutato, e crea un disordine che danneggia tutta la popolazione, quella residente e quella che si vorrebbe integrare. Però c'è anche la mancanza, il peccato opposto di quelli che egoisticamente dicono: no, noi abbiamo un nostro benessere che non deve essere turbato, non deve essere ferito, non deve essere, come dire, incrinato, menomato da altri arrivi. E qui bisogna trovare l'equilibrio. L'equilibrio spetta alla politica sostanzialmente, è un compito di chi ha il potere politico, cioè, perché solo lui può sapere. Poi bisogna vedere se lo mette in pratica secondo giustizia, ma solo lui può sapere quante persone possono essere oggettivamente integrate senza far perdere l'equilibrio del bene comune, ecco. I tentativi di eliminazione di interi gruppi nazionali, etnici, religiosi o linguistici sono dei delitti contro Dio e contro la stessa umanità, e i responsabili di tali crimini devono essere chiamati a rispondere di fronte alla giustizia. Il secolo XX è stato contrassegnato tragicamente, scusate, il secolo XX è stato contrassegnato tragicamente da diversi genocidi, da quello degli armeni a quello degli ucraini. Il genocidio degli armeni è il famoso genocidio avvenuto durante la Prima Guerra Mondiale, genocidio terribile, perché i giovani turchi che avevano preso il potere in Turchia, nazionalisti, non volevano che esistessero altre comunità di altre tradizioni, di altre religioni, di altra etnia all'interno dell'impero turco, dell'impero ottomano, che però non era più l'impero ottomano, stava diventando la Turchia laica e nazionalista che diventerà pochi anni dopo, eccetera. E quindi diedero il via, ci sono le prove, ormai documentatissimo, sono uscite centinaia di migliaia di libri e dei documenti sono anche a disposizione per dire che per tentare il genocidio del popolo armeno che viveva dentro il confine della Turchia. E ne furono uccisi più di 1 milione attraverso l'eliminazione diretta, ma attraverso delle marce forzate, nel deserto, insomma, in condizioni drammatiche, che portarono alla morte soprattutto i bambini, le persone anziane, eccetera. Sono stati scritti tanti libri, forse la cosa più semplice da vedere è un bel romanzo di Antonia Aslan, La masseria delle allodole, da cui hanno ricavato anche un bel film, vedetelo, è molto. E poi c'è un grande romanzo precedente di Franz Werfel, l'autore della biografia di Bernadette di Lourdes, che si chiama I 40 giorni del Moussa Dagh, che è uno dei più bei romanzi che abbia mai letto nella mia vita, che è la storia di un episodio molto edificante, molto bello, di resistenza degli armeni all'interno del tentativo di eliminarli fisicamente durante appunto il genocidio. Il genocidio degli ucraini si riferisce all'Holodomor, cioè a quella carestia voluta da Stalin alla guida dell'Unione Sovietica negli anni 30. L'Holodomor si chiama, che è appunto la carestia, l'eliminazione per fame dei contadini, dei kulaki, dei piccoli proprietari contadini ucraini, che non rientravano nel piano di nella pianificazione del regime comunista sovietico. E quindi vennero eliminati anche loro per fame quando non vennero passati per le armi, perché lo Stato sovietico requisì tutti i raccolti e non rimase più niente da mangiare per milioni e milioni di persone. E si parla di, anche su questo sono usciti tanti libri, c'è tutta una documentazione. Siamo negli anni 30 in Ucraina. Cambogiani, genocidio dei cambogiani è il genocidio perpetrato da Pol Pot, un capo comunista cambogiano, negli anni 80, fine anni 70, anni 80, primi anni 80, perseguì proprio l'eliminazione di tutti quelli che non erano direttamente, non facevano direttamente parte del suo partito e del suo esercito. E questo in tanti altri posti, in Africa, pensate al massacro dei Tutsi da parte degli Hutu nella guerra del Ruanda degli anni 90, in 3 mesi quasi 1 milione di morti. Tra di essi naturalmente spicca l'olocausto del popolo ebraico, la Shoah. I giorni della Shoah hanno segnato una vera notte nella storia, registrando crimini inauditi contro Dio e contro l'uomo. Così si espresse Giovanni Paolo II nel Regina Coeli di una domenica del 1993. La comunità internazionale nel suo complesso ha l'obbligo morale di intervenire in favore di quei gruppi la cui stessa sopravvivenza è minacciata o di cui siano massicciamente violati i fondamentali diritti. Gli Stati, in quanto parte di una comunità internazionale, non possono restare indifferenti. Al contrario, se tutti gli altri mezzi a disposizione si dovessero rivelare inefficaci, è legittimo e persino doveroso impegnarsi con iniziative concrete per disarmare l'aggressore. Sempre Giovanni Paolo II. Nel 2000. Il principio della sovranità nazionale non può essere addotto come motivo per impedire l'intervento in difesa delle vittime. Sempre Giovanni Paolo II, discorso del corpo diplomatico del 93. Le misure adottate devono essere attuate nel pieno rispetto del diritto internazionale e del fondamentale principio dell'uguaglianza tra gli stati. La comunità internazionale si è anche dotata di una corte penale internazionale per punire i responsabili di atti particolarmente gravi, crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, crimini di aggressione. Il Magistero non ha mancato di incoraggiare ripetutamente tale iniziativa. E qui c'è tutto un elenco di interventi del Magistero a favore di questo. Io credo che ci possiamo fermare per rispondere alle vostre domande, per cui lascio alla regia. Pronto?
Buonasera, senta, sì, buonasera,
Buonasera.
pronto. Ecco, senta,
Prego, prego.
volevo fare una domanda. Per il disarmo, io non so se c'entra perché sono arrivata tardi, ma cosa si può fare per il disarmo, queste benedette guerre di tutta generazione mondiale? Cosa possiamo fare oltre la preghiera sempre?
Ma sai, il disarmo è una cosa molto complicata, nel senso che intanto non bisogna generalizzarlo, cioè bisogna stare sempre con i piedi per terra. E stando con i piedi per terra si può immaginare, come la Chiesa ha sempre fatto e favorito, un disarmo complementare. Cioè, due blocchi si mettono d'accordo per ridurre insieme contemporaneamente i propri armamenti. È quello che avvenne alla fine del periodo sovietico con Gorbaciov, quando ci furono dei trattati, degli incontri e poi delle decisioni previste proprio da trattati, per diminuire soprattutto l'arsenale nucleare da parte sia del blocco sovietico che del blocco occidentale. Questo è il modo più realistico. Oggi è molto più complicato perché non c'è più un mondo basato su due blocchi. Ma per esempio gli stati che posseggono la bomba atomica sono più di 10, se non mi ricordo male. E quindi è molto più difficile mettere tutti d'accordo. Ecco, e quindi sì, è chiaro che il disarmo è una cosa auspicabile, va raccomandato, però con molta prudenza, anche perché non può essere mai generalizzato. Ecco, lei immagini che vengano i ladri a casa sua, chiama la polizia e i ladri sono armati, la polizia no, per esempio. È chiaro che chi deve difendere la giustizia, l'innocente, deve portare le armi, porta le armi proprio per difendere chi solo non si può difendere. Lo stesso vale per gli eserciti. Lo scopo degli eserciti è difendere la libertà, la giustizia di tutta la nazione, di tutta. Così come il compito della polizia è difendere la libertà e la giustizia del singolo cittadino. E quindi le armi ci vogliono proprio per servire la difesa, eccetera. È chiaro che la tragedia del mondo di oggi è che le armi sono diventate così potenti, così sofisticate, così capaci di distruggere, che immaginare una guerra con l'intervento della bomba atomica oggi significa immaginare la distruzione del pianeta, ecco, o comunque di andarci molto vicini. E quindi è chiaro che quello che 100 anni fa non era pensabile, cioè un'ecatombe, anche perché fino a Napoleone non c'erano gli eserciti di massa, cioè gli eserciti erano dei professionisti che combattevano pagati a servizio degli stati o dei re, insomma, E quindi la popolazione era esentata, cioè raramente veniva coinvolta nelle guerre, eccetera. Non c'erano gli aerei, non c'erano i bombardamenti sulle città, eccetera. Oggi invece, proprio a cominciare soprattutto dalla prima guerra mondiale, le guerre sono diventate guerre totali, che riguardano la popolazione, hanno bisogno dell'industria per le munizioni, ci sono i bombardamenti delle città e poi ci sono tanti aspetti, la guerra non è soltanto la guerra delle armi che viene combattuta, ma è la guerra ibrida, è la guerra dell'intelligence, è la guerra della propaganda, tutte cose che non esistevano praticamente prima della prima guerra mondiale, cioè esistono da Napoleone in poi si dice, ma soprattutto dal Novecento, dalla prima guerra mondiale, ecco. Pronto?
Pronto, sente, dunque, voglio dire che attualmente l'unico uomo che minaccia la pace nel mondo è quel dittatore straniero che si chiama Putin. E è lui che mette in pericolo la vita, l'Europa, quel popolo ucraino che ha sofferto tanto negli anni 30, questo lo so, io ho studiato la storia, mi intendo. Quest'uomo va fermato, fu con un Occidente unito, la pace sì, però deve smettere di prendere in giro la gente, questo Putin. E ora di sedersi sotto un tavolo, discutere seriamente, perché le armi non le ha soltanto lui. Può essere annientato anche lui nel giro di poco tempo. Bisogna discutere e ragionare, però anche penso che l'America, la Cina e l'Occidente si mettano d'accordo per far ragionare questa persona, che non può avere molto tempo davanti per fare tante cose, il tempo è limitato anche per lui, ma con la pace vinciamo tutti, con la guerra tutto è perduto, diceva il venerabile sì. Papa Pio XII. La ringrazio, buonasera, la sento.
Sì. Beh, certamente l'invasione dell'Ucraina ha alzato moltissimo il livello di pericolosità e di immediatezza della guerra rispetto a prima. L'obiettivo di Putin sembra essere quello, dichiarato da lui, di ricostruire l'Unione Sovietica, cioè di fare rientrare nell'orbita della Federazione Russa tutti quei popoli che facevano parte dell'Unione Sovietica, con un'ideologia diversa che non è più il comunismo, ma che è un nazionalismo ortodosso molto imperialista, aggressivo. E ha cominciato con la Georgia, ha staccato dalla Georgia due regioni, l'Ossetia e l'Abkhazia, ha cominciato con la Moldavia, all'interno della quale ha creato una specie di isola, la Transnistria, di enclave. Ha cominciato ancora prima con la Cecenia, dove sono stati compiuti massacri incredibili, e tutto per riportare sotto il controllo russo quelle nazioni che si stavano liberando dal dominio, che si erano liberate nel 1991 dal dominio sovietico, quando nel 1991 si infranse, si ruppe, si finì l'Unione Sovietica. E rinacque poi come CSI, come Comunità di Stati Indipendenti, ma per esempio il caso dell'Ucraina, l'Ucraina ha voluto rimanere autonoma. E dal 1991 in poi ha cominciato una vita democratica, diciamo così, all'interno dell'Ucraina stessa, dove si sono avvicendati partiti diversi, leader diversi, alcuni guardando a est, cioè prediligendo un'influenza russa, altri prediligendo che l'Ucraina entrasse a far parte dell'Unione Europea ed eventualmente anche della NATO, cioè comunque che guardasse a Occidente. E questo è sempre stato un problema dell'Ucraina, nel senso che l'Ucraina è un paese di frontiera, la stessa parola Ucraina vuol dire frontiera, all'interno della quale e ci sono state presenze dell'impero asburgico, pensate alla Galizia, cioè la parte occidentale, alla confederazione polacco-lituana, nella parte sempre occidentale dell'Ucraina. Poi c'è stato Kiev è stato il luogo dove è avvenuta la conversione al cristianesimo, molto prima di Mosca, per cui Kiev è guardata dal mondo cristiano come l'inizio della conversione del principe che aderì al cristianesimo e porterà tutti i popoli di quelle parti ad essere cristiani, eccetera. Poi ci sono stati i cosacchi proprio nella parte attualmente contestata nel Donbass, nella Crimea, c'è stato questo periodo dominato dai cosacchi che non volevano riconoscere l'autorità a nessuno, che si sono sempre autogovernati in questa piccola parte dell'Ucraina. E poi c'è stata l'impero zarista e l'Unione Sovietica fino al 1991. Da allora l'Ucraina ha sempre voluto essere una cosa diversa dalla Federazione Russa, diverse la lingua, diverse sono anche le storie, le culture. L'Ucraina ha una cultura molto più variegata e diversificata, ci sono tanti diversi popoli che la abitano, così come all'interno di tutta l'enorme Russia ci sono tantissimi popoli con tantissime culture diverse, ma gli ucraini hanno voluto andare per conto proprio. È un diritto che non si può negare a nessuno, tantomeno a loro, anche perché l'Ucraina è dopo la Russia è lo stato più grande, più esteso dell'Europa, con una popolazione considerevole, importante, eccetera. E Putin non vuole lasciarla andare, ecco, diciamo così, per tanti motivi, perché ritiene che sia importante per il futuro della Russia. Perché il suo progetto è un progetto di rifare un impero affinché la Russia possa essere non una potenza regionale, ma una potenza internazionale, eccetera. E per questo ritiene indispensabile che ci sia l'Ucraina. Da qui la tragedia del 24 febbraio del 2022, l'invasione. E la guerra tremenda che continua da allora e che non accenna a diminuire. Certo, Putin è un problema, è un pericolo. Si è cercato all'inizio della fine, do, dopo la fine, dopo all'inizio del suo potere, di continuare la politica di amicizia con l'Occidente del suo predecessore che era Boris Yeltsin, ma poi Putin ha scelto un'altra strada, ha scelto la strada del nazionalismo imperialista, probabilmente, anzi sicuramente sono stati fatti anche degli errori da parte dell'Occidente nei confronti della Russia, eccetera, ma di fatto le cose sono andate così, oggi va fermato. Cioè va fatta la pace senza però riconoscere una pace senza che sia una pace troppo ingiusta, ecco, anche perché non verrebbe accettata dagli ucraini e quindi si creerebbero degli strascichi di guerra, magari di guerra partigiana, ma insomma è un grosso problema, un grosso pericolo, certamente va fermato nel modo meno gravoso possibile, ma va fermato. Ecco. Bene, siamo arrivati al termine, io vi auguro una buona settimana. Non ci sarò martedì prossimo perché andrò a fare gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio e quindi ci vedremo Dio piacendo, fra 2 settimane, fra 2 martedì.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.